chiudiamo questo interessantissimo pomeriggio con un caso di studio che vedrete è abbastanza, se vogliamo, banale all'inizio, ma che in realtà poi si complica non poco. Nel senso che parliamo, ritorniamo, io faccio ovviamente il cardiologo, parliamo di scompenso cardiaco. E quindi parliamo di un paziente classico, il nostro paziente scompenso cardiaco maschio, 74 anni, vedete con una serie interminabile di fattori di rischio, una cardiopatia dilatativa su base valvolare, un blocco di branca sinistra progresso, per cui aveva tutte le indicazioni, questo agosto 2017, all'impianto di una terapia di risincronizzazione con un defibrillatore. Non si fa mancare niente, anche una fibrillazione atriale persistente anamnestica, diciamo è il nostro classico paziente con scompenso cardiaco piuttosto avanzato, come vedete, piuttosto dissestato. Niente di strano alla prima vista, che gli propongo, che è una visita di controllo in office, questo è il suo elettrocardiogramma come stimolazione biventricolare, vedete i complessi stimolati dal dispositivo, quindi niente diciamo di strano, come niente di strano è la scarsa risposta all'ecografia. Se vedete, anche chi non è proprio del settore nota comunque in maniera abbastanza facile da percepire che questo ventricolo è un ventricolo abbastanza disfunzionante, un ventricolo dilatato. La risposta del nostro paziente alla terapia di sincronizzazione non è del tutto perfetta. Questa è la terapia all'ultimo controllo in office. Come vedete, abbiamo detto tanti fattori di rischio, una patologia piuttosto avanzata, tanti farmaci. Ok? Vi sottolineo, visto perché poi ci servirà per come si evolve il caso, un 50 mg di furosemide diviso in due somministrazioni e un 50 mg di spironolattone che rappresentano sostanzialmente il suo basale. Vista la risposta non brillante, neanche clinica, perché il paziente comunque continua a lamentare dispnea, il paziente viene dotato di monitoraggio. Monitoraggio che nel caso specifico è un monitoraggio pensato non solo per la valutazione della problematica aritmica, ma è un monitoraggio pensato per lo scompenso. Lo faccio vedere proprio perché mi interessa capire, farvi capire quali sono le potenzialità del mezzo e come poi, e questo è il nocciolo del nostro caso clinico, il mezzo sia stato gestito. Nello specifico, questo tipo di sistema è un sistema in grado di recuperare una serie di informazioni, vedete, di diverso tipo, parliamo dell'intensità dei suoni cardiaci, della frequenza respiratoria, dell'attività del paziente, la classica impedenza toracica, mettere una serie di dati, anche se vogliamo scollegati, e inserirli in un unico valore, condensarli in un unico valore che serve al clinico. Nel nostro caso clinico, però, è importante vedere quelli che sono gli attori. Okay? Il paziente, ovviamente, che a casa ed è al centro di questo processo, e una serie di attori che vedete poi hanno un ruolo più o meno importante. Abbiamo in primis l'infermiere. Il monitoraggio remoto da noi è un infermiere che si occupa della prima valutazione degli allarmi dei pazienti con un device controllabile remoto. Abbiamo un secondo attore che è l'aritmologo, che in questo caso è il cardiologo che ha impiantato il paziente e che segue soprattutto l'aspetto aritmico del paziente stesso, ma abbiamo anche il cardiologo, per esempio, dell'ambulatorio dedicato allo scompenso, che è quello che invece segue lo stesso paziente per la problematica clinica ed ecocardiografica. E abbiamo, in ultimo, vedete che però è fondamentale, la segretaria, cioè il sonetto, se fa ridere, ma poi vedete che è fondamentale l'aspetto amministrativo, di gestione, se vogliamo, di collante del gruppo. Questi tre attori, se vedete, tra un po' collaborano a quella che è la gestione assolutamente non ottimale, di una piattaforma potenzialmente ottimale. Vi faccio vedere il caso, è un caso che si sviluppa nel tempo, quelli che vedete sotto sono i giorni, siamo al giorno 1. Al giorno 1 l'infermiera che si occupa del controllo remoto vede che c'è un aumento dell'indice Arthrodic, cioè di questo indice pensato per i pazienti con scompenso, che ha come scopo principale quello di prevenire e quindi permettere una gestione proattiva delle potenziali stabilizzazioni scompenso cardiaco. È stato dimostrato, ci sono dati in letteratura, non ve li mostro per mancanza di tempo, che l'aumento dell'indice sopra un valore soglia che è 16 predice gli episodi di riacutizzazione scompenso cardiaco. Il nostro paziente, vedete un caso abbastanza recente, ha 25, l'infermiera del controllo remoto, giustamente che cosa fa? Fa presente l'aumento dell'indice al suo referente, che è l'aritmologo. Ok, siamo al giorno 1. Vedete come l'aumento dell'indice, in questo caso si può anche scorporare per i vari componenti, soprattutto vediamo un aumento dell'intensità del terzo tono della frequenza respiratoria. Non è un sistema di emergenza, è una cosa che dobbiamo ricordare ai nostri pazienti, c'è un delay, che può essere un delay. Chiamiamolo logistico, può essere in qualche caso interpretativo. L'aritmologo, visto che di mezzo c'era anche una domenica, ci mette 2 giorni a far passare la documentazione al medico dell'ambulatorio scompenso al collega. Il collega chiama il paziente il giorno 4, ok? Che cosa ci dice il nostro paziente? Vedete che già l'indice continua ad aumentare, da 25 è passato a 27. Il paziente dice che in effetti sta un po' peggio, la sua tolleranza allo sforzo è diminuita, fa fatica a fare anche le attività normali della vita quotidiana e sono aumentati lievemente gli edemi dei crini. In questo caso c'è un'azione attiva. Purtroppo l'azione attiva forse non è dell'entità della forza che speravamo. Il medico del centro di scompenso si limita ad aumentare la dose di furosemide, che questa è probabilmente la risposta classica, ma andrà molto rivista. Da una compressa per due passa a 2 compresse e una compressa, lasciando lo spironolattone invariato. Il caso ritorna quindi, tra virgolette, sotto la sabbia, ma in realtà guardate gli indici, questi sono i vari indici dell'Atlantic, come continuano a peggiorare nel tempo. L'intensità del terzo tono, che sappiamo è un indice di aumentato e presente del rompimento, continua ad aumentare. L'impedanza toracica continua a diminuire, quindi accumulo di fluidi, siamo al 9º giorno, la frequenza respiratoria aumenta, aumenta anche la frequenza cardiaca intorno. In questo caso, purtroppo, l'infermiera del controllo remoto, che si è attivata perché ha visto una bandierina, quindi un alert, non valuta se la risposta alla terapia, all'analgesia diuretica data dal medico di scompenso è sufficiente. Come vedete, basta guardare i trend per capire che non ci siamo ancora assolutamente. 9º giorno. Il 12º giorno, il sistema arriva all'alert. L'infermiera con il remoto richiama l'aritmologo, e l'aritmologo, ovviamente, anche lui con il suo delay, richiama il medico del centro scompenso e dice: guarda che l'attivazione sul diuretico praticamente non è stata sufficiente. Vedete che passa ancora tempo. Passiamo al 12º giorno, 15º giorno, nuovo contatto telefonico. Guardate l'indice quanto è arrivato, siamo a 40. Il paziente sta ancora più male, la dispnea adesso è praticamente a riposo, non ha dispnea parossistica notturna, non ha ANDO, riferisce anche una cosa, se vogliamo curiosa, il peggioramento ulteriore della sintomatologia viene dopo la vaccinazione fatta al 19. Non solo, si sta allettando, inizia a non prendere la terapia, e il medico curante addirittura parte con un'eparina sodica, questa l'ho messa perché purtroppo succede anche questo, per l'allettamento. Se vi ricordate la terapia che ho fatto vedere, il paziente è già in coma, ha un MRR assolutamente in range e non ha bisogno di una profilassi tromboembolica. Viste le condizioni, il medico dello scompenso giustamente pensa che fosse il caso di rivedere questo paziente in hospice. A questo punto attiva il segretario cercandogli una visita. Il problema fondamentale qual è? Non abbiamo, almeno nella nostra struttura, ma mi pare che sia un problema comune, possibilità di creare dei percorsi rapidi e soprattutto di presa in carico da personale adeguato nel giro di breve tempo. Vedete che dal quindicesimo giorno la segretaria, con tutta la buona volontà, gli trovo un appuntamento per una visita medico a 9 giorni, che non è tantissimo se pensiamo alle nostre tempistiche, ma per questo paziente è troppo. Paziente viene a visita, arriva a visita francamente scompensato, l'ecocardiogramma è nettamente peggiorato, guardate, l'apice è praticamente fermo, una frazione di eliezione calcolata in BPA, brano, viene un 20% a dir molto. La terapia viene aumentata, in questo caso si fa un tentativo, se vogliamo, un po' più serio, ma qual è il concetto fondamentale? Che siamo arrivati tardi. Il paziente, trattenuto per la notte, fa un edema polmonare. Siamo a 25 giorni dall'informazione iniziale, siamo a 25 giorni dall'informazione che avrebbe dovuto far partire la catena per prevenire esattamente questo tipo di evento che invece si è verificato. Qual è il messaggio di questo caso clinico? Che in questo caso il controllo remoto, la gestione dell'evento con questo tipo di controllo, quindi con un sistema multiparametrico, in effetti ci ha detto il giusto. Cosa ci ha detto? Che il paziente stava per avere una riacutizzazione sul verso cardiaco. Gli studi danno 30 giorni, lui ha avuto un edema polmonare a 25, assolutamente il sistema ci ha visto giusto. Che cos'è che è andata, diciamo, molto male? La risposta medica, cioè nel momento in cui la risposta medica non è coerente, l'informazione non è utile, non viene utilizzata nel migliore dei modi. Altre cose importanti che sottolineo in questo caso clinico, che purtroppo non è del tutto infrequente, è uno, che una volta che abbiamo messo in piedi un sistema di controllo remoto, ci servono anche dei percorsi clinici per vedere, non dico in urgenza, ma in tempi estremamente brevi e precisi da personale dedicato, questi pazienti, perché non è sempre detto che tutti gli alert da remoto si riescono a gestire da remoto, e questo non è un esempio. Seconda cosa fondamentale, serve un team che sia in grado di dividere e di condividere le informazioni, perché se avete visto, anche un accumulo di ritardo, come può essere un giorno, 2 giorni, in una catena molto lunga, può portare in questo caso ad arrivare tardi e quindi a rendere inefficace un'informazione potenzialmente molto importante. Ho finito e vi ringrazio per l'attenzione.